Questa non è una fotografia, questo è un frammento di un'immagine televisiva di un bambino iracheno e mi serve per introdurre un discorso sui bambini. Successivamente il discorso sulla fotografia di guerra si è orientato su un discorso di come presentare le vittime. Io adesso farò un discorso su due livelli, da una parte il discorso della fotografia in sé che ci mostra la vittima, dall'altra parte un discorso sulla questione della rappresentazione. Io ve lo accenno adesso, poi più avanti ci arrivo in maniera più precisa. Molte foto che andremo a vedere sono foto costruite appositamente per essere fotografate. Potremmo chiamarle fiction. Rappresentano realmente dei cadaveri, delle persone che soffrono, che sono state uccise, ma il modo in cui sono state fotografate, il modo in cui vengono presentate allo spettatore non è autentico. Cioè non è esattamente così che il fotografo ha trovato la scena. È un frammento di scena che il fotografo, qualcuno per lui, ha costruito appositamente per essere fotografato. Il motivo è dettato dall'importanza di suscitare un'emozione molto forte nello spettatore. Le fotografie di guerra solitamente tendono a far soffrire, tendono a sviluppare un problema di tipo etico. Noi ci sentiamo indignati di fronte alle fotografie e comunque sviluppiamo una coscienza nei confronti della guerra molto forte. Quindi sviluppare un certo tipo di pathos nello spettatore è importante. Per far questo esistono delle vittime ideali, le chiama così Hoyer in un articolo sulla compassione globale. Le vittime ideali sono quelle vittime costruite culturalmente e hanno un potere di generare pathos maggiore di altre vittime. Di questo genere di vittime ideali, come si può intuire, sono i bambini, per una serie di motivi, perché sono considerati innocenti, puri, incapaci di reagire alla guerra, e il fatto che siano considerate le vittime ideali per eccellenza li rende dei soggetti fotografici ideali. Dico i bambini, ma anche le donne o anche gli anziani sono delle vittime ideali. Per dirvi che sono costruite culturalmente, l'esempio più classico che posso farvi è quello della Seconda Guerra Mondiale. Nel momento in cui l'armata russa entrò a Berlino, la maggior parte della gente accettò comunque il compromesso che l'armata russa stuprò la maggior parte delle donne berlinesi, senza per questo indignarsi di quanto accaduto, poiché la Russia in quel momento si liberò dalla Germania. Il motivo ci spiega che negli anni 40 o anche prima, se consideriamo ai roghi delle streghe del Medioevo, le donne non erano delle vittime ideali. Dagli anni 70 in poi, con il femminismo, con la questione della parità dei sessi, le donne hanno cominciato ad acquisire uno statuto di vittima che prima non possedevano. Questo vale per un qualsiasi tipo di vittima, probabilmente i bambini hanno uno statuto di vittima molto più antico. Questa è una foto dell'africana in cui i bambini presentati comunque riescono a generare pathos. E il fotografo di fronte al pathos cerca di insistere molte volte, questa è una foto di Maioli a Pristina, cerca di insistere molte volte sulla capacità del bambino di generare pathos. Il bambino da solo comunque riesce a commuovere lo spettatore. Questa foto rappresenta un bambino di Pristina, numerato per poterlo riconoscere, all'interno di un sacco di cellophane. La storia dice che Alex Maioli abbia aperto il sacchetto di cellophane e abbia aperto gli occhi del bambino per poterlo fotografare e poter pubblicare questa foto che sta in un book dedicato alla guerra nell'ex Jugoslavia. Questo è un primo elemento di rappresentazione. Cioè, nel momento non è il classico fotografo di guerra come poteva essere Robert Capa, che magari seguiva le truppe e cercava di fotografare. Ci sono delle fiction anche su Capa, tra cui la più famosa, quella credo conosciuta da tutti, che è la foto del miliziano che muore, che la maggior parte dei critici o dei fotografi ritengono che sia una finzione costruita da Capa con una persona con cui si era messa d'accordo. Il discorso è che in questo caso la fotografia comincia a insistere su dei caratteri per cercare di generare un pathos maggiore nello spettatore. Cioè, nel momento in cui la guerra in sé viene ritenuta insufficiente, si comincia a insistere su quei caratteri capaci di colpire l'attenzione dello spettatore. In questo caso abbiamo il bambino come vittima ideale e il mostrarlo direttamente come elemento che genera sofferenza. Questo è sempre Maioli, questi sono sempre dei sacchi di cellophane che Maioli apre appositamente a cui va a aprire gli occhi alle vittime. Questo è un comportamento molto strano nel rapporto con la fotografia e apre un collegamento con l'arte. Se noi consideriamo che la fotografia, in particolar modo la fotografia di guerra, la fotografia giornalistica in generale, se vogliamo, ha una funzione di tipo informativo, documentaristico, dovrebbe quindi fornirci un'idea di quelli che sono i fatti, di come procede la guerra, di quello che succede nella quotidianità, e L'intervenire direttamente su una scena, in questo caso, io la chiamerei, i fotografi o i critici più cinici la chiamano natura morta, scusate il termine, però rende molto l'idea, cioè aggiustare questa composizione in modo che la foto abbia un impatto maggiore, è in qualche modo inserire nel discorso di un fenomeno, cioè di un lavoro che è quello della fotografia documentaristica e giornalistica, un elemento che attiene a uno sguardo di tipo estetico, a una funzione estetica, che è tipico dell'arte. Cioè, non avrebbe alcun senso da un punto di vista giornalistico costruire una rappresentazione per descrivere una guerra. Dal punto di vista di un'estetica che può valere come motivo personale, ci possono essere più motivi per cui un fotografo decide di costruire una presentazione di un evento, e dal punto di vista dell'informazione rimane è molto complesso il rapporto su come mai si viene a generare. Questa è una foto indiana, è un bambino che viene sepolto, muore di fame, e questa è una foto che ha vinto del World Press Photo del 1980. Anche questa rientra nell'idea dei bambini come vittime ideali. Il primo piano dei bambini è sempre molto forte e ha la possibilità di venire. C'è un discorso importante da fare su questa cosa. Nel momento in cui il fotografo deve pubblicare le proprie fotografie e venderle a un editore. Ci sono i fotografi affermati, come può essere Pellegrini e Maioli, sono oggi fotografi affermati, o come Cartier-Bresson, o Robert Capa, lo sono stati ai loro tempi. Se devono pubblicare una fotografia non hanno problemi a trovare un editore. I fotografi minori, quelli che comunque sono agli inizi, quelli che non sono ancora molto conosciuti, hanno problemi, a volte molto grandi, a trovare un editore, e hanno problemi anche quindi a cercare di capire che tipo di fotografie devono portare all'editore. Fotografare un bambino e fare una fotografia che per certi versi è anche molto scontata. Il bambino che piange, la mamma che lo abbraccia, la donna che piange sulla tomba del marito defunto, dei figli defunti, è una foto che ha un impatto immediato. Ha un impatto immediato perché evoca un immaginario che noi conosciamo bene, che in qualche modo ci è familiare, cioè molto facile da comprendere e quindi è vendibile. Molte volte i fotografi sono portati a costruire delle rappresentazioni proprio per rendere più vendibile il loro prodotto. Questa è una foto di Depardon, questa è una foto costruita, Fasulla, cioè lui ha spostato il teschio e l'ha avvicinato a questo testo. L'idea è di inserire degli elementi di tipo artistico ed estetico. La morte di fronte alla scrittura o la mancanza di fede dovrebbe essere un testo sacro, almeno a quanto dicono i critici, fotografato in una chiesa ruandese. Le chiese in Ruanda sono state distrutte, sia a Kigali che nelle zone circostanti, e si è scritto molto sul problema dei missionari in Ruanda e sul problema che c'è stato proprio nel rapporto anche con la fede. Lui mette in relazione da una parte la morte e dalla parte un libro, un testo sacro aperto. Questa invece è una foto di Eddie Adams, famosissima, World Press Photo nel 1968, è l'esecuzione da parte di un sergente della polizia vietnamita di un sospetto Vietcong. Foto molto forte, c'è cioè l'attimo in cui sta per essere sparato. Susan Sontag di questa fotografia ha scritto che la fotografia è capace di congelare in un singolo frammento l'istante di una vita, un istante assolutamente autentico. Poi però, parlando sempre di questa fotografia, dice una cosa molto importante, che il generale, adesso scusate se trovo, vi dico anche il nome che è complicatissimo, è uscito nella piazza, lui aveva trovato il sospetto Vietcong in una casa, è uscito nella piazza, l'ha portato dall'altra parte della strada dove erano radunati i giornalisti. Ha aspettato che i giornalisti arrivassero, ha aspettato che scattassero le fotografie e solo dopo gli ha sparato. Il secondo Sontag, il poliziotto, non avrebbe mai giustiziato questa persona se non ci fossero stati fotografi. Lo ha fatto perché in questo modo la fotografia assume un valore su molti piani. Cercherò di spiegarlo più avanti, che la fotografia ha anche un potere intimidatorio molto forte, ha un potere di propaganda. Molte volte la fotografia è usata come strumento di tortura, come è stato nel caso di Abu Ghraib. Fare un certo tipo di fotografie, permettere che un certo tipo di fotografie venga pubblicato, giri per il mondo, a volte ha anche un'importanza politica molto forte. Il fatto di poter far vedere un sospetto Vietcong che viene giustiziato dall'ordine, comunque dall'istituzione preposta all'ordine, quindi dalla polizia, ha un forte potere intimidatorio. Questa è una foto che ritorna sul discorso dei bambini. Questa è una foto di Kevin Kartner, è una bambina sudanese che sta morendo di fame. La foto ha vinto il Pulitzer nel 1993. È una foto molto importante perché nella storia che c'è dietro questa foto emergono una serie di implicazioni sul rapporto che c'è tra l'etica del giornalista, del giornalismo, l'etica della rappresentazione, e il discorso estetico e pornografico. Questa è una foto che ci colpisce immediatamente perché abbiamo una bambina piegata su se stessa che muore poco, e poco dietro di lei un avvoltoio. Sappiamo che gli avvoltoi si nutrono di carogne. A livello di immaginario credo che sia abbastanza chiaro quello che evoca. Evoca la morte che si sta per abbattere su una bambina. Comunque evoca un'allegoria, un immaginario di una morte che sta comunque per entrare in azione. La storia raccontata da Kevin Carpenter è che lui ha aspettato 20 minuti di fronte a questa fotografia nella speranza che l'avvoltoio spiegasse le ali. Sempre Kevin Carpenter ha raccontato che a 2 km di distanza da dove lui ha scattato la fotografia c'era un campo di rifugiati. Il problema è chiedersi, molte persone se lo sono chiesto, in particolare ne hanno scritto molto i Clayman in un testo che si chiama Social Suffering, per quale motivo aspettare 20 minuti nella speranza che l'avvoltoio apra le ali? Qual è poi il senso di comunicare la sofferenza a qualcuno, cioè come dobbiamo costruire la rappresentazione? L'idea di Kevin Carpenter, è quasi scontato dirlo, è che la bambina da sola non fa pubblico, non comunica sofferenza. La bambina da sola è un soggetto fotografato che può sì generare pathos, ma non quanto se noi abbiamo di fianco un avvoltoio e non quanto se l'avvoltoio apre le ali. Cioè, in questo caso si cerca di insistere il più possibile su quelli che sono gli elementi spettacolari. Si accusa molto spesso la televisione, i giornalisti di spettacolarizzare le informazioni. In questo senso, nell'immagine di Kevin Carpenter, questa componente è fortissima. È pornografica, nel senso che cioè, insiste in una maniera esagerata su dei componenti che già da soli esprimono un certo tipo di sofferenza. Perché bisogna insistere così tanto? Kevin Carpenter si suicida 6 mesi dopo aver vinto il Pulitzer. Da questa foto in poi la questione della rappresentazione della fiction nella fotografia di guerra è pressoché costante.